Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Giornata di riposo per il Parma che da domani riprenderà la preparazione al Mutti Training Center di Collecchio per iniziare a entrare nel vivo, ad avvicinarsi alla trasferta di sabato a Venezia, e nel frattempo si gode la vetta solitaria in classifica con 20 punti. Allora andiamo a riepilogare la classifica di Serie B dopo 8 giornate. Parma in testa con 20 punti, a seguire il Palermo a 16, il Venezia a 15 insieme al Catanzaro. E davvero quello di Venezia sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto, un ulteriore esame per il Parma che finora, lo diciamo sottovoce, sta superando brillantemente questa serie di test impegnativi che lo hanno proiettato sempre più da solo in vetta alla classifica. Poi abbiamo il Como a 14, a 12 Modena e Cittadella, a 11 il Cosenza, a 10 troviamo la Cremonese e il Sudtirol, a 9 Brescia e Bari, a 8 Pisa Ascoli, a 7 la Reggiana, a 5 Spezia e Ternana, a 4 la Feralpisalò, Sampdoria incredibilmente al penultimo posto a quota 3, chiude l'Equa 1 e la posizione di Foschi è sempre più in bilico. Un Parma che davvero si sta godendo il successo colto domenica a Cremona, una grande prova di squadra quella del Parma sul campo dei grigiorossi a Lozzini, e ha fatto il suo debutto dal primo minuto il terzino sinistro Gianluca Di Chiara, che è stato schierato un po' sorpresa dal tecnico Pecchia, che lo ha preferito ai vari Ansaldi e Zagaritis. E proprio Gianluca Di Chiara è stato tra gli ospiti nel corso della puntata di ieri al Bar Sport, condotta appunto da Marco Balestrazzi e Leonora Antonico, e quindi andiamo a sentire le sue dichiarazioni. Nel frattempo potete continuare a scriverci i messaggi al 333-9200-170. Andiamo ad ascoltare quello
cosa
che ha detto ieri.
La differenza tra Parma e Cremonese è stata forse la partita più faticosa, più difficile per voi?
Ma giocavamo secondo me con una grandissima squadra, con individualità veramente importanti, e siamo stati bravi perché quando c'era da soffrire abbiamo sofferto, quando c'era da provare a giocare, a fare le nostre cose ci abbiamo provato, siamo stati concreti nelle occasioni che abbiamo avuto, e questo è un bene, ecco. Sicuramente l'inizio di stagione è un inizio importante, dove in Serie B, per esperienza vissuta in questi anni, partire con tanti risultati utili consecutivi è complicato, è difficile, perché veramente le partite sono molto equilibrate e gli episodi fanno la differenza. Siamo stati bravi fino adesso, però abbiamo fatto veramente un quinto di quello che resta, quindi ancora è troppo presto per parlare di altro, però ovviamente è un inizio che fa ben sperare.
C'è qualcosa della partenza forte dell'anno scorso e poi il calo successivo che ti senti di poter tenere in considerazione, un input da tenere in considerazione quest'anno per evitare cali poi nel proseguo della stagione per il Parma?
Ovviamente ogni squadra attraverserà nel corso del campionato dei momenti alti e momenti bassi, e in quei momenti bassi bisogna cercare lì di risolvere in qualche maniera, strappando qualche punto, qualche vittoria, anche non facendo un calcio spumeggiante. È importante, ecco, perché è un campionato, come dicevo prima, che non ti perdona quando ovviamente hai un calo, non ti perdona, ma lì dobbiamo essere bravi noi, ecco.
Palla in tribuna.
Abbiamo sentito le parole di Gianluca Di Chiara, ospite speciale nella puntata di ieri sera Bar Sport in onda su 12 TV Parma, e il Parma ha anche eguagliato un record che resisteva dalla stagione 89-90, quella delle 4 vittorie di fila in trasferta. Allora Parma di Scala le conquistò sui campi di Brescia, Avellino, Triestina e Licata, e oggi quello di Pecchia, unendo la vittoria nell'ultima partita in trasferta la scorsa regular season con la Spal, ha aggiunto anche i successi di Pisa, Catanzaro e ora Cremonese. Quindi un Parma che sta continuando a battere record su record, e ne parliamo con uno dei protagonisti del Parma di allora, l'ex centrocampista di Parma e Cremonese, Marco Giandebiagi. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio, Marco.
Marco, allora c'è questo dato statistico che unisce a distanza le due annate 1990 e 2023. Ti chiedo se intravedi qualche tratto in comune tra le due squadre.
Diciamo che su su certi punti di vista sì, ma su altri no, cioè nel senso che il Parma è un, quest'anno è un blocco già che sta dando continuità da quello che è stato un percorso dell'anno scorso, con degli acquisti mirati finalmente su giocatori di categoria, avevi Di Chiara, avevi l'Hernani che era si è fatto tra virgolette le ossa in quel di Reggio Calabria disputando un ottimo campionato, i Partipilo, insomma io credo che il lavoro di Pecchia, che si era già visto l'anno scorso, un ottimo lavoro, stia dando i suoi frutti. Quest'anno abbiamo un gioco magari diverso, dove vengono un po' più tutti coinvolti, un pizzico di fortuna, però una convinzione che dà quel qualcosa in più. Poi il mister si sa che fa giocare, li tiene sempre tutti sulla corda, gli piace cambiare un po', e quindi con gli impegni ravvicinati col campionato lungo, quindi secondo me di buon auspicio. Le 4 vittorie consecutive sono frutto di un'unica cosa in comune che c'ha il Parma di adesso con quella, col nostro, è che comunque su tutti i campi se ne andava a giocare, e questa secondo me è la sicurezza, non è la presunzione, ma è una sicurezza nei propri mezzi, e solo attraverso questi si possono ottenere dei risultati, così come lo era stato per noi, anche adesso lo è per il Parma attuale.
Ti metto un po' in difficoltà, da doppio ex, come hai vissuto la partita di domenica?
Ma per me non è mai facile, nel senso che anche ieri sera, parlando con il TV locale di Cremona, io sono nato a Parma, cresciuto nel Parma, esordito nel Parma, andavo in curva quando giocavo ancora nel settore giovanile del Parma, quindi sono parmigiano a tutti gli effetti e tifoso del Parma. È normale che i 7 anni di Cremona mi hanno aperto in pratica una seconda famiglia. Mi hanno trattato come un figlio, che mola tutta la gente, non ti dico i messaggi di domenica dei tifosi che volevano che andasse su a salutarli e non sono potuto andare, e questo mi fa solo che un enorme piacere, quindi auguro sempre anche il meglio alla città e ai tifosi della Cremonese, perché per me è la seconda casa.
Ecco, tornando proprio alla partita di domenica, il calcio giocato, quanto può valere il successo di Cremona, e se in questa partita si sono visti i tratti tipici del Parma di Pecchia?
Ma sono partite che, come abbiamo visto un po' dall'inizio del campionato, molto equilibrate. Il Parma, diciamo che dà la sensazione di essere padrone del campo, anche quando poi il possesso palla ce l'hanno le squadre avversarie, vedi col Bari e in altre. Quella è la sicurezza. Sicuramente ci sono giocatori che sono cresciuti, vedi Bonny, vedi Koulibaly, uno su tutti quest'anno, ma finalmente sta rendendo per quello che ci si aspettava, la crescita di Benedicac, io credo la crescita di Cercati. Secondo me il Parma attuale, la differenza che c'è da quello dell'anno scorso è questo, che ha cominciato un campionato convinto di se stesso e anche ha portato a casa delle partite che magari potevano decidersi su episodi, però per adesso li abbiamo fatti girare a nostro favore, quindi questo non è sempre fortuna, ma questa è anche una voglia di fare. Mi sembra un gruppo coeso e penso che, ripeto, il mister sia un valore aggiunto.
Ti porto i saluti di Luca, che vi siete visti alla mostra delle maglie allo Stadio Tardini, ci ha scritto al 333-9200-170, e oggi in un approfondimento di Paolo Grossi c'è anche un altro dato importante che forse è stato sottovalutato da molti: il Parma è riuscito a vincere senza Estevez. Forse se c'era un giocatore, si diceva, difficilmente rimpiazzabile in questo scacchiere tattico di Pecchi, era proprio il centrocampista argentino. E la partita di domenica ha dimostrato che questo Parma può anche vincere, può anche fare a meno di Estevez, pur essendo lui un elemento importantissimo della rosa.
Sì, diciamo che abbiamo vinto due partite dove magari, anche domenica primo tempo, abbiamo fatto fatica un po', abbiamo sofferto un po', e secondo me comunque sia lì in mezzo l'assenza di Estevez, comunque per poche partite la puoi sopperire, ma alla lunga credo che possa essere un problema, perché comunque è un giocatore intelligente, un giocatore che recupera mille palloni, un giocatore che comunque, vedi, col Bari è andato pur con i crampi si è proposto e ha offerto l'assist per il 2-1, quindi difficilmente con il ruolo che hanno gli altri, le caratteristiche degli altri centrocampisti, possa essere sostituito. Domenica a Cremona, per me, insomma, Hernani ha fatto un gran gol, ma per me era stato quello un po' più in difficoltà nella partita, perché hanno altre caratteristiche, pur Bernabé essendo un giocatore tecnico e comunque volenteroso, recupera palloni, però Stevez è unico proprio nel suo ruolo, quindi speriamo proprio di averlo fuori per le poche partite durante l'anno.
Sì, proprio ieri sera il Parma ha emanato una nota in cui appunto chiariva, specificava che Stevez aveva accusato un problema muscolare che sarà seguito nelle prossime ore in base all'evoluzione del quadro clinico. La speranza di tutti è che possa chiaramente già recuperare in vista di Venezia. Un altro dato importante, Marco, di queste prime 8 giornate è il dato dei gol subiti, perché il Parma è la miglior difesa del campionato con 4 reti al passivo, e si è parlato tutta l'estate di questo arrivo di un centrale d'esperienza, e poi Pecchia ha anche cambiato le coppie, perché nelle ultime 3 partite ha sempre variato, no, gli interpreti. Ad esempio domenica per la prima volta è rimasto fuori Circati, è tornato titolare Osorio, si è spostato, rispostato al centro del Prato, che invece col Bari aveva giocato a destra con la coppia giovane Balog e Circati in mezzo. E quindi anche dietro la sensazione che proprio a livello di squadra si difenda meglio, perché anche nei momenti in cui la squadra ha atteso l'avversario, il Parma non ha mai dato l'impressione di essere in affanno.
No, infatti quello è un dato che fa sicuramente riflettere in maniera positiva, è proprio il fatto che comunque, nonostante magari in alcune partite gli avversari avessero il predominio del possesso palla, comunque oltre i 4 gol subiti abbiamo subito poco, perché comunque il gol contro il Bari è stato un errore del portiere, vabbè, che può capitare, però comunque abbiamo concesso poche occasioni da rete agli avversari, e quello è il dato significativo. Quindi c'è una maggior concentrazione da parte anche dei giocatori di ruolo, che magari l'anno scorso è venuta meno, perché ci ricordiamo che in alcune circostanze Osorio, in alcune circostanze Valenti, lo stesso Circati, ci sono stati degli errori individuali. Secondo me la crescita di Circati, unita anche al fatto di avere a disposizione un giocatore intelligentissimo come Del Prato nel ruolo di centrale difensivo, pur non essendo uno di 1,90, però comunque sia, secondo me è importante. E quindi questi sono due aspetti che comunque fanno la differenza. Poi sicuramente il fatto di non riuscire neanche a farli tirare in porta vuol dire che c'è una compattezza, una squadra molto messa bene in campo, corta nei reparti, tutti predisposti al sacrificio, e quindi questo fa sì che insomma i 4 gol subiti siano il valore aggiunto di un percorso fatto anche poi dopo di un primato in classifica.
Aggiungo anche tra i singoli la grande prova di Koulibaly, che ha praticamente annullato Zanimacchi, una sorta di sliding doors, perché anche in questo caso tutta l'estate si era parlato di Zanimacchia che poteva venire a Parma a fare il terzino destro, e Koulibaly ha dimostrato sul campo, contro quello che poteva prendere nel posto, che Parma in realtà il terzino destro ce l'ha ed è anche forte. Piccolo passaggio a vuoto con la Sampdoria, dove ha qualche responsabilità in occasione del gol subito, e davanti alla porta ne ha sbagliato uno clamoroso, però nella crescita dei singoli bisogna anche sottolineare quella di Voio Koulibaly.
Sì, io credo che insomma se doveva essere fatta una scelta, hanno fatto una scelta giusta, cioè nel senso che non avrei fatto neanch'io tornare Zanimacchia per fargli fare il terzino, ma non perché non lo sappia fare, perché in quel ruolo lì abbiamo già Del Prato e comunque sia Koulibaly, che tra i giocatori nella rosa attuale insieme a Bonini è quello che ha fatto miglioramenti più significativi. Se proprio dovevi prendere Zanimacchia era per prenderlo per fare l'esterno, ma avendo poi preso un giocatore come Partipilo, che ha fatto molto bene negli ultimi 3 anni nella Ternana, giocatore di qualità, con Mancino che dà il cambio a Man, secondo me è stata fatta la scelta giusta, ma non per il valore di Zanimacchia, ma quanto proprio perché se lo devi prendere per fargli fare il terzino, avendolo già in casa, secondo me non aveva senso.
Continuate a scriverci al 333 920 170. C'è una considerazione di Mark che ti leggo. Quando uscì il calendario, tutti vedendolo dissero che il Parma, avendo 5 giornate in casa su 7, aveva un calendario in discesa, invece in trasferta il Parma dal meglio di sé 3 su 3 vinte. Questo può essere anche in parte dovuto a questo nuovo Parma, che gioca in maniera più rapida, verticalizzazioni improvvise, giocatori che si muovono molto sul fronte offensivo. Guardando molti gol, mi vengono in mente quello di Pisa di Bonny e quello di Cremona di Man, entrambi propiziati da straordinari assist di Somme. Forse c'è un filo di verità.
Cioè, il discorso calendario poi lascia il tempo che trova, però un dato certo è quello che ripetevo, che ho già detto prima, ripeto, che Parma di Pecchia, lui proprio come allenatore, è un allenatore che dà un'identità alla squadra e fa sì che la sua squadra giochi la partita sempre per vincere, sia che sia in casa sia in trasferta. In trasferta ci riesce meglio perché magari le squadre comunque provano a giocarsela e magari abbiamo un po' più spazio, e questa squadra in spazi aperti dà il meglio di sé. Quindi non sono casuali le quattro vittorie in trasferta, ripeto, ma anche l'anno scorso io speravo sempre di, quando dicevano andiamo a giocare a contro una squadra forte, ma io sono sempre partite che abbiamo fatto bene, quindi il problema poteva nascere, ma abbiamo visto che quest'anno è migliorato anche questo sulle squadre che si chiudono un po', che bisogna scardinarle, e però già anche gli investimenti di un giocatore come Partipilo, anche il giovane questo belgico qua che ha dato quel poco che ha giocato, ha fatto vedere le sue qualità, facciano sì che abbiano delle caratteristiche, abbiamo una rosa un po' più completa quest'anno, quindi di conseguenza forse non è un caso che la squadra sia stata costruita bene e i risultati siano già stati ottenuti nelle prime giornate.
Ecco, ti aspettavi qualcosa di diverso dalla Cremonese? La vigilia si è parlato tanto della prima da ex di Vasquez, di Coda che davanti per l'ennesima volta con il Parma è rimasto a secco, perlomeno nelle ultime due stagioni.
Ma la Cremonese l'ho vista anche in altre circostanze, è un po' per adesso ancora un incompiuto, cioè nel senso che fa fatica a trovare, vabbè, a parte il cambio d'allenatore, un'identità. E per terminale offensivo è di tutto rispetto, Coda ha già fatto i suoi gol, però vedo un po' di difficoltà nella parte difensiva e anche a centrocampo. Io non so alla fine se poi il 3-5-2 che sta attuando Ballardini e di conseguenza anche Stroppo, chiamiamolo 3-5-1-1 perché Vasquez gioca sotto la punta, sia proprio il ruolo anche magari più adatto per Vasquez. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, sì, prende sempre tanti falli, dribbla, però vedo nelle poche partite dei Lazio anche della Cremonese che riesce a innescare poco i suoi centrocampisti di inserimento e soprattutto gli esterni, perché se hai degli esterni offensivi che tagliano verso l'area in profondità, allora lui ha la visione di gioco ottima per cui li può mandare, ma con degli esterni come in un 3-5-2 più lineari vedo che fanno un po' più fatica. Se rimane sempre una candidata a giocarsi un posto per andare in Serie A, però per adesso sta facendo fatica ad ingranare, ecco, alterna troppi risultati, troppe prestazioni altalenanti, sia per partita in partita, anche nella partita stessa.
Sì, ti leggo due messaggi, entrambi legati a Vasquez e al gioco del Parma con Vasquez. Questa è una questione di cui si sta parlando qua da ormai diversi mesi, lo abbiamo visto poi dal vivo anche domenica. Gabriele dice: la differenza con la stagione scorsa è che adesso non abbiamo più punti di riferimento, non diamo più punti di riferimento agli avversari, con giocatori che riescono a interscambiarsi senza difficoltà, mentre in passato con tutti i palloni a Vasquez eravamo troppo prevedibili e ci avevano preso tutte le misure. Davidone dice: devo dire che Vasquez è un grande campione, ci ha aiutato tanto in questi anni, l'altra sera però si è capito perché non l'abbiamo confermato, direi che è stato assolutamente impalpabile, rallentando tra l'altro il gioco della Cremonese, meglio così. Quello che forse stavamo dicendo prima, chiaramente con Vasquez, che è un grande campione, bisogna anche un pochino adattarsi alle sue caratteristiche. Quest'anno il Parma sembra una manovra un po' più rapida e briosa, proprio perché ci sono giocatori con caratteristiche differenti rispetto al Mudo.
Sì, non si può negare che Vasquez sia stato, lo è anche ancora, un grande giocatore, però le sue caratteristiche sono quelle. L'anno scorso l'abbiamo visto, è un giocatore che comunque per noi l'anno scorso è stato per il 70-80% determinante per le fasi, per le occasioni offensive. Vuoi che la palla sia sempre, arrivava sempre a lui, vuoi che subiva quello che subiva più falli, però quest'anno è innegabile che penso che la squadra ne abbia giovato provato, e quindi sono tutti più coinvolti e di conseguenza saranno tutti più responsabilizzati, ma anche magari toccando anche, giocando anche più palloni, hanno la possibilità di dimostrare qualcosa in più. Vedi lo stesso Mann, e quindi di conseguenza insomma hanno ragione i due radioascoltatori, hanno analizzato bene la situazione.
Marco, ti leggo la provocazione di Antonio che ci scrive al 333-9200-170 e dice: ma il Parma di oggi con Vasquez al posto di Som? Punto interrogativo. Com'è?
Ma non lo so, no, non credo che cioè, torno al discorso di prima, insomma, insomma delle caratteristiche che magari alle volte, pur avendo sul passo lento e compassato, magari è più utile in alcune fasi. Alterna le partite dove magari più propositivo in fase offensiva, altre più in fase difensiva, dà un po' più equilibrio. E poi torniamo al discorso delle caratteristiche di Vasquez, che comunque sia, essendo un accentratore, essendo volendo sempre la palla, con questa squadra qua magari rischieremo di tornare a quello che era l'anno scorso. Quindi io direi che nella fattispecie di questa squadra, Som, Bernabé, Begic, secondo me sono gli giocatori adatti per continuare a fare un buon gioco ed avere un certo equilibrio come squadra, come giocatori.
Ultima domanda sulla trasferta di Venezia prima della sosta: in quali errori il Parma non dovrà incappare? Ricordando due delle ultime trasferte a Venezia, dove il Parma è stato in vantaggio anche di due reti, è stato raggiunto sia in Lega Pro che lo scorso anno a Santo Stefano, proprio la doppietta di Vasquez, poi il Parma fu raggiunto nel secondo tempo. Cosa non dovrà sbagliare il Parma a Venezia?
Guarda, io credo che non ci siano differenze tra quelle che sono le partite affrontate fino adesso a Cremona, Pisa, Catanzaro. Il Parma andrà a giocarsela con la consapevolezza di essere partito bene, di essere una squadra con dei tecnici superiori all'anno scorso, e quindi io credo che ogni partita degli anni precedenti nei campi dove si è subito delle rimonte come questo sia una partita a sé. Quindi io credo che sia una partita tosta questa, perché comunque Venezia e Palermo le ho sempre indicate dall'inizio del campionato come le più accreditate, e insieme al Parma. Venezia perché anche loro con il blocco che hanno ottenuto con l'inserimento di alcuni giocatori, facendo bene la seconda parte di stagione come noi, unito al Palermo che ha fatto degli acquisti importanti, anche loro un po' con giocatori di categoria, siano le squadre più accreditate. E quindi credo che sia una partita che il Parma deve giocare a viso aperto, e insomma siamo imbattuti, penso che le problematiche debbano essere del Venezia, non nostre, quindi di conseguenza sarà una bella partita sicuramente.
Grazie Marco Giandebiagi per essere stato con noi, buon pomeriggio e ci risentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao Marco Giandebiagi, ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati nella seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Salutiamo Rino che ci scrive. Avevo scritto che avremmo vinto perché loro hanno Vasquez e noi no, e ci ho preso perché rallenta troppo la manovra. Ora noi siamo più svelti. L'avevamo parlato prima della pubblicità con Marco Giandebiaggi. Sì, la Cremonese ha chiaramente un gioco diverso rispetto al Parma, che con i suoi attuali interpreti sta sicuramente rendendo al meglio, grazie soprattutto all'allenatore Fabio Pecchia. E proprio di Fabio Pecchia ha parlato ieri sera in collegamento a Bar Sport l'ex direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Andiamo a ascoltare uno stralcio del suo intervento.
Tenere Pecchia, perché l'anno scorso, seguendo il calcio, poi soprattutto il Parma, perché mi sento un tifoso del Parma e sono un tifoso del Parma, sentivo le critiche. E adesso sento il contrario, mi fa piacere, perché il bello del calcio è pure questo. Pecchia ha sempre fatto bene, ha sempre dimostrato di insegnare calcio. È un allenatore che, come ho sentito prima, fa crescere i giocatori. Tante volte in Italia purtroppo questi allenatori sono svantaggiati perché si aspetta il risultato.
Da chi si deve guardare le spalle partendo da Venezia e Palermo? Chi c'è anche?
No, da loro stessi. Però ho visto pure ieri quell'immagine bella di Cicizzola, Salvi, non mi ricordo chi era il terzo, l'altro argentino, che è un bel gruppo, penso che sia un bel gruppo, si sta costruendo un bel gruppo.
C'è qualche giocatore che, da esperto di mercato, Daniele Faggiano tiene d'occhio e pensa che sia pronto per un club di Serie A già nel Parma?
Ma guardi, noi con il mio staff che Minala abbiamo già pensato di prenderli. È normale che erano degli investimenti importanti. Per me qualcuno di questi può già giocare in Serie A, ma ce n'è diversi. E io poi sono partito, anche se all'età e tutto, di Cicizzola, anche se ha fatto un errore la settimana scorsa, però è un giocatore che ti dà tanto sia in campo che fuori, ed è un giocatore che sa giocare. Questi anni forse è potuto mancare proprio questo, perché quando le cose andavano male bastava dire aspettiamo, che stiamo costruendo qualcosa di importante, e adesso i fatti avrebbero dato ragione. E qualche volta si è preso tutto sulle spalle Pecchia, come ho detto all'inizio, pure per sua cultura, perché secondo me il mister è un leader carismatico, silenzioso.
Palla in tribuna.
Abbiamo ascoltato le parole di Daniele Faggiano, ex direttore sportivo del Parma, ieri ospite in collegamento a Bar Sport su 12 TV Parma. E ora abbiamo in collegamento il caporedattore di cuoregrigiorosso.com, Andrea Ferrari. Buon pomeriggio, Andrea.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Buon pomeriggio Andrea. Allora, Faggiano ha parlato a lungo di Pecchia, allora ti chiedo subito che Pecchia hai ritrovato domenica allo Zini.
Beh, allora noi ci aspettavamo un inizio molto forte da parte di Pecchia, perché appunto già con la Cremonese era solito partire forte, infatti è arrivato un gol subito, poi è stato annullato, però in generale l'avvio del Parma è stato molto molto forte, quindi questo ce l'aspettavamo. E poi abbiamo ritrovato un Pecchia con il suo solito ma molto efficace 4-2-3-1, in cui ha fatto delle scelte che col Parma simili a quelle che faceva con la Cremonese, per esempio il fatto già dall'anno scorso di spostare Benedici anche a sinistra, da noi lo faceva con Strizzolo, il fatto di avere dei terzini che spingono tanto, un centrocampista di enorme qualità, in questo caso Bernabé, che gioca appunto davanti alla difesa, ecco, quindi tante cose che abbiamo ritrovato anche in quella fantastica squadra che fu promossa in A 2 anni fa, e insomma sta dimostrando ancora una volta anche in questo campionato, con tanti ragazzi giovani, che ci sa fare come in questo campionato, e quindi fin qui il primo posto assolutamente meritato.
Ecco, che partita è stata quella dello Zini? Perché la sensazione è che la Cremonese per almeno un'ora abbia dimostrato di poter mettere in difficoltà il Parma.
Ma allora, infatti, se dovessi guardare un po' a tutta la partita, credo che se ci fosse stato un pareggio non credo che sarebbe stato uno scandalo per quello che si è visto in campo. Però, come ha detto anche Stroppa nel pre-partita, quindi alla vigilia, il Parma in questo momento ha qualcosa in più e sul campo si è visto. Quindi alla fine io credo che, nonostante le tante occasioni che ha creato la Cremonese, soprattutto nel primo tempo, mi pare nella fase centrale, eravamo lì che stavamo facendo la cronaca, non riuscivamo neanche a togliere gli occhi di dosso dallo schermo, perché dovevamo continuare a scrivere tante occasioni, anche se forse nitide, veramente nitide, non ce ne sono state, c'è anche da dire questo. E quindi credo che dopo un avvio complicato, poi la Cremonese è venuta fuori, perché comunque la qualità ce l'ha anche la Cremonese, naturalmente. Però, come è capitato anche in altre uscite, sia con Ballardini che con Stroppa, non le ha sfruttate appieno, manca di concretezza, e quindi poi il Parma pian piano è venuto fuori. Come poi ha detto Pecchia dopo la partita, invece gli è piaciuto molto quando il Parma è riuscito a resistere in quel frangente lì, ha resistito fino alla fine, per poi dopo venire fuori e ha trovato due gol belli, evitabili dal punto di vista della Cremonese, però comunque porta a casa tre punti molto pesanti. Ripeto, forse il risultato era più corretto, però alla fine il Parma sta dimostrando di essere una squadra molto collaudata, oltre che forte, che appunto lavora da tanto con lo stesso allenatore, stanno crescendo veramente tutti questi ragazzi, e quindi alla fine è andata così, e credo che dal lato cremonese non ci sia troppo da non so, penso che ci sia, perché leggiamo anche un po' di commenti, opinioni eccetera nell'ambiente, è chiaro, dopo 5 partite in casa non hai vinta neanche mezza, e quindi è sicuramente un problema, considerando che l'obiettivo è quello di essere promossi in A. Però comunque rimaniamo abbastanza fiduciosi, devo dire, perché in queste tre partite tutte molto vicine, Stroppa ha dato un'identità comunque alla squadra, gliela sta dando, e abbiamo di fronte la squadra che fin qui sta facendo meglio di tutte in campionato.
I nostri radioascoltatori continuano a scriverci al 333-9200-170. Allora ti leggo il messaggio di Luigi, che riguarda anche la Cremonese. Dice: buongiorno a tutti, secondo me nella vittoria di Cremona è stata decisiva la nostra panchina, a differenza di quella della Cremonese, nostra di grande qualità, che ci servirà per tutto il proseguo del campionato. Un altro dei segreti della Cremonese di Pecchia due stagioni fa era il fatto che Pecchia poteva permettersi poi al 60esimo di cambiare gli esterni o altri giocatori, avere sempre elementi freschi, quindi non c'era magari un vero e proprio goleador, un vero e proprio punto di riferimento in attacco, però Pecchia poteva ruotare la rosa. La sensazione è che anche quest'anno la panchina lunga possa essere un'arma in più per il Parma.
Sì, sì, è verissimo. Infatti già a suo tempo con la Cremonese, hai detto bene tu, cambiava molto nel corso della partita, faceva ruotare tanti giocatori sia dall'inizio che a partita in corso, e infatti era la squadra che aveva più subentrati a segno. Credo che anche il Parma in questo momento sia la squadra i cui sostituti, diciamo così, hanno segnato più gol di tutta la Serie B. Ecco, una panchina molto ricca di qualità che porta anche gol, e poi è vero, insomma, l'altro giorno l'abbiamo visto, credo che abbia cambiato tutti e quattro i giocatori offensivi a un certo punto Pecchia.
Sì, sì.
E la Cremonese ha anche lei una panchina molto importante, perché comunque potevano entrare Okereke, Bertolacci, poteva entrare Pickel, poteva entrare, vabbè, è entrato anche Ciofani, Saggio è rimasto in panchina, insomma comunque tanti giocatori importanti, però come era successo nell'ultima in casa, non quella invece vinta a Cosenza, non hanno dato grandi non hanno inciso come invece è successo con il Parma, ecco, per il Parma i sostituti, e questo è sicuramente un problema, anzi si è anche un po' peggiorata la situazione, perché dopo il gol del 2-1 poi la Cremonese ha attaccato in maniera molto disordinata, disunita, non mi è piaciuta in quel frangente, però anche Stroppa ha detto, beh, ci sta alla fine in una situazione del genere, proprio devi a tutti i costi riacciuffare il risultato, quindi sai che vai un po', saltano un po' tutti gli schemi.
Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, e non poteva essere altrimenti, su Franco Vázquez, allora non posso non chiederti una tua opinione in merito su questi suoi primi mesi in maglia grigio-rossa.
Allora, il Mudo ha fatto un ottimo precampionato, tra l'altro Ballardini l'ha schierato spesso sia nelle amichevoli che nelle prime due giornate, perché Coda non era ancora arrivato, quindi ha fatto proprio la prima punta e non ci era piaciuto in quel ruolo, perché comunque crediamo che non sia il suo, ecco, era necessario trovare un'alternativa, infatti è arrivata. E Vasquez, da quando è stato messo comunque dietro l'unica punta, prima e adesso gioca praticamente di fianco, ci gira intorno, perché è un 3-5-2, però Vasquez naturalmente viene a prendere il pallone più dietro. Allora, io credo che stia facendo una buona stagione e credo anche che sia un po' in crescita rispetto all'inizio, anche come condizione. La partita di domenica però mi è sembrato che volesse esagerare un po', nel senso che forse era anche per il fatto di giocare contro la sua ex squadra, e quindi abbiamo visto fare alcune cose forse anche di troppo, eccessive, che solitamente non fa. Ecco, quindi credo che abbia inciso anche quello. Però in generale il giudizio è positivo, perché già lo sapevate anche voi dall'anno scorso e anche dall'anno prima, è uno che ti può risolvere la partita con una super giocata anche nei minuti finali, con la Cremonese tra l'altro è capitato in Coppa Italia inizio stagione col Crotone, e quindi anche quando ti condiziona la squadra, perché comunque non è più velocissimo e tutto, lo fanno giocare tutti i 90 minuti solitamente, perché davvero ti pesca una giocata che dici d'applausi e che gli fa prendere comunque un voto positivo, perché altri giocatori di quella qualità non ce n'è. Però insomma l'altro giorno in effetti poteva fare anche meglio.
Ora è trascorso appena un quinto del campionato, 8 giornate, è possibile però stilare una tua personale griglia delle favorite? Si parla tanto di Parma, Palermo e Venezia, però le tre retrocesse sono molto indietro e qualcuna probabilmente risalirà. Altre all'orizzonte che possono ambire alla promozione in Serie A?
Allora, sicuramente quelle che hai detto ci sono dentro soprattutto Parma e Palermo. Il Venezia lo vedo un attimino sotto, anche se è un'ottima squadra, ha iniziato molto bene. Sinceramente credo anche che la Cremonese risalirà. Adesso non voglio essere superstizioso seguendo la Cremonese tutto, però credo che con l'organico che ha a disposizione prima o poi riuscirà a imbeccare la quadra, perché non sta facendo poi così male a livello quantomeno di creazione delle occasioni di gioco eccetera. E poi sicuramente difficile da valutare chi altro può ambire alla promozione. Catanzaro non è una neopromossa, sta facendo benissimo, però non credo che possa competere insieme alle altre fino alla fine quantomeno. E poi c'è una possibile sorpresa che potrebbe essere il Como, perché no? Il Como è partito molto forte, ha anche una grandissima proprietà, parlo di possibilità di investimenti e tutto, lo sappiamo, e dopo un paio di stagioni un po' sottotono, quest'anno si ritrova comunque ad avere continuità anche con lo stesso allenatore. Adesso viene da 5 risultati utili di fila, però abbia perso una partita sola, ne ha vinte poi 4 di fila e l'ultima l'ha pareggiata in trasferta a Bari. Ecco, il Bari invece è una delle squadre che pensavo all'inizio potessero competere alle altre posizioni, invece sta un po' deludendo.
Eh sì, Venezia e Como saranno poi le prossime due avversarie del Parma. Il Venezia è in trasferta il 7 ottobre, poi si riprenderà dopo la sosta con la partita interna con il Como. Grazie per essere stato con noi, al caporedattore di cuoregrigiorosso.com, Andrea Ferrari.
Grazie a voi, buon campionato a tutti, grazie.
Ciao, grazie, buon lavoro Andrea Ferrari, in bocca al lupo anche alla Cremonese, che ha già affrontato il Parma, quindi lo possiamo dire in maniera più serena. Ora andiamo ancora in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un nuovo ospite.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 6 al 9 ottobre Borgo Food ti aspetta a Fidenza, in provincia di Parma. Più di 1000 prodotti del grande food emiliano in degustazione. 60 animazioni, concerti, la festa in piazza con Jumbo Story. Scopri il mitico Anolino Deco. Rilassati nei mercati in tutta la città. Porta i bimbi al Luna Park, sulla pista da skate e alla pista di trottole più grande d'Europa. Incontra i grandi ospiti. Benedetta Parodi, Valerio Staffelli da Striscia la Notizia. Il talk imperdibile sui vizi e sui pregi d'Italia con Roberto Parodi. seguici su Facebook e fidenzaborgofood.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici e per la riabilitazione e cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Oggi tra i tanti articoli dedicati al Parma ce n'è uno di Paolo Grossi sulle partenze top in Europa. Il Parma è secondo con chi almeno 8 gare giocate a Leicester e Real Madrid in tutta Europa, quindi a maggior ragione un grande inizio di stagione del Parma, che finora sta tenendo una media di 2,50 punti a partita. E poi su Tutto Sport un approfondimento dedicato al polacco Adrian Benedičak, attualmente a quota 5 reti come Mendes, solo un in meno del capocannoniere del torneo Daniele Casiraghi del Sud Tirol, e si parla appunto della sua ultima convocazione in Nazionale A. E adesso abbiamo in collegamento, il piacere avere in collegamento, l'educatore del centro disabili da Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Paolo De Gregorio, grande tifoso del Parma. Buon pomeriggio Paolo.
Buongiorno Marco, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di TV Parma.
Non è un caso che abbia fatto il nome di Daniele Casiraghi, che è un grande amico anche tuo, eh? Ora capocannoniere, partito forte, ma Benedičak incomba le sue spalle. Allora una battuta su Benedičak la dobbiamo fare. È rimasto a secco a Cremona, però sta segnando con una regolarità impressionante in questo 2023.
Direi di sì, direi che Benedičak conferma tutto ciò che di buono già aveva espresso, ma come gran parte della squadra già nella primavera scorsa, per cui direi che è sulla buona strada quest'anno per farne ancora di più.
Sì, ieri dichiara in una dichiarazione in diretta a Bar Sport su 12 TV Parma, ha detto che forse il simbolo del Parma è quella corsa di tutta la panchina addosso a Manne, il gol poi convalidato a posteriori dal VAR a Cremona. Una bella immagine che fa probabilmente capire di come questo gruppo sia cresciuto tanto in campo ma anche fuori, sia molto affiatato.
Marco, io credo che sia veramente questa la grande forza attuale del Parma, che io credo che l'accompagnerà tutta la stagione, però adesso comunque è il risalto. Il merito sostanziale secondo me è dell'allenatore, la conferma di Pecchia ha dato l'impronta decisiva a questa stagione, perché comunque lui usa spesso, io lo sento nelle conferenze stampa, dire tutti dentro, queste due parole, tutti dentro, hanno fatto sì che probabilmente davvero scattasse in tutti la concezione del fatto che sono tutti importanti per questa squadra, e non a caso lui li fa ruotare, almeno 20-21 giocatori sono già presentati comunque in campo, e lui li fa sentire tutti importanti, e quando fai sentire tutti importanti si crea il gruppo, e il gruppo è più coeso e si vede anche in campo. Io comunque le manifestazioni di giubilo di quest'anno dopo i gol, dopo le vittorie, non me le ricordavo da tempo, ecco.
E infatti a tal proposito ti leggo un messaggio di Davidone che ci scrive al 333-9200-170 e dice: vorrei segnalare che dopo 8 giornate abbiamo gli stessi punti del Barcellona, non male direi. E poi una cosa che mi ha emozionato tantissimo è stato l'abbraccio di tutti quanti a fine partita sotto la curva, è come se in quell'abbraccio ci fossimo tutti noi tifosi e tutta la città, veramente un bellissimo gruppo, bravi e grazie per l'emozione che ci regalate, forza Parma sempre. Mi viene da pensare che anche in quel finale, nonostante la delusione per l'uscita di scena ai playoff in semifinale col Cagliari, già da quel finale si potesse intuire che si stavano gettando già le basi per la ripartenza, perché non è usuale vedere una squadra applaudita 10 minuti dopo la fine partita con giocatori in lacrime sotto la curva ad accogliere il calore dei tifosi che poi hanno sostenuto il Parma, che li sta ripagando a suon di risultati e prestazioni convincenti.
Sono d'accordo Marco, anche perché ti aggiungo questo particolare, dicevo che Pecchia è stato molto bravo dal punto di vista tattico, l'anno scorso ha raccolto dall'inizio una squadra che giocava in maniera totalmente diversa, ha cercato di dare un'impronta di gioco che non sempre si è poi vista durante l'anno, ma che dalla primavera in poi è iniziato comunque a manifestarsi. E successivamente io quella cosa che ho notato è quello di cercare di recuperare giocatori. Io avrei scommesso poco, non voglio comunque offendere nessuno, però su uno Zagaritis così pronto a occupare la corsia di sinistra fino all'arrivo di Di Chiara, e forse lo farà ancora anche dopo. E adesso la stessa cosa la sta facendo anche con un giocatore molto bistrattato, ma che secondo me lui vuole recuperare a tutti i costi perché c'è bisogno anche di lui, che è Mihaila, che fino adesso non ha fatto granché dal punto di vista della realizzazione, anche che però vedo che comunque come impegno e comunque come partecipazione è ben valutato da Pecchia, che lo vuole assolutamente recuperare, c'è bisogno di tutti, lui compreso. E secondo me questa è la grande forza del Parma di quest'anno, il suo allenatore e il suo modo di vedere la situazione.
C'è un altro aspetto che sottolineerei, che è capitato spesso nelle ultime tre partite giocate: la capacità di reagire del Parma, perché ci ricordiamo tante partite perse di misura 1-0 perché la squadra è incapace di reagire o incapace di abbozzare una reazione veramente convincente. Allora, sto pensando al gol preso con la Samp in contropiedi in una partita che il Parma ha giocato quasi a una metà campo. Col Bari, quell'infortunio in noi di Cicizzola in avvio di ripresa che poteva spezzare le gambe a chiunque, e anche la capacità di reagire al gol, passami il termine, balordo preso con la Cremonese, una punizione dalla distanza poi deviata a barriera. Il Parma ha avuto la capacità di buttarsi in avanti e di trovare quasi subito praticamente il 2-1 con Man. Quindi questa capacità di reagire fa capire che è scattato qualcosa di diverso anche nella mentalità dei giocatori del gruppo.
Assolutamente, credo proprio di sì, Marco, anche perché se tu guardi bene la formazione anche di domenica scorsa, prevedeva forse come novità solo Hernani, comunque del gruppo che non c'era l'anno scorso, per cui cosa vuol dire? Che gli stessi giocatori che l'anno scorso magari erano carenti sotto questo aspetto, quest'anno sembrano altri giocatori. Siamo all'inizio, però comunque si vede che comunque hanno preso più sicurezza i vari Bonny, i vari Somme, i vari Koulibaly, cioè sono giocatori sembrano quasi trasformati rispetto solo a un anno fa, comunque, davvero.
Sì, entriamo in capitolo Venezia perché c'è una partita importante sabato. Ampo 60 ci scrive: ho visto il Venezia Modena e fino al 76esimo, se c'era una squadra che meritava erano i Canarini. I Lagunari non mi hanno impressionato, ha fatto un gran gol Gitkier e poi è cambiata la partita, quindi sabato dobbiamo stare molto attenti alle loro punte. Sì, in effetti se dovessimo fare un confronto, loro davanti hanno un bomber d'aria come Poyampalo, noi abbiamo dei centravanti un po' più di movimento come Bonny o Colak. Un altro esame importante per la difesa, che ha già praticamente, lo possiamo dire, annullato lo spauracchio Coda, e dovrà poi stare molto attenta a Poyampalo e Gitkier.
Sì, io aggiungerei anche i due esterni, Jonsen e Pierini, che mi sembra che si alternino se non giocano assieme anche qualche volta. Sono molto pericolosi in spazi aperti, per cui sarebbe opportuno anche cercare di evitare di essere troppo noi scoperti, perché loro possono anche attraverso i contropiedi crearci dei problemi. Comunque sarà sicuramente una bella partita. Io credo che Venezia-Palermo, io dico ancora Spezia nonostante sia partito male, e sono le squadre assieme alla Cremonese chiaramente che potrebbero veramente dare il filo da torcere al Parma fino alla fine.
Comunque penso che alla vigilia, se ti avessero detto 7 punti tra Sampdoria, Bari e Cremonese, poi paradossalmente li abbiamo persi gli unici due con la squadra più in difficoltà delle tre, però indubbiamente 7 punti in questo trittico in una settimana, cambiando anche gli interpreti e trovando, mi sento di dire, 3 prestazioni di spessore, perché sono state 3 prestazioni solide, concrete, di una squadra che sa quello che vuole, sa soffrire e sa vincere, è un buon viatico. Si aspettavano queste partite, aspettiamo anche Venezia ovviamente, per fare un bilancio provvisorio dell'inizio di stagione del Parma.
Sono d'accordo, Marco, e risottolineo quello che ti dicevo all'inizio. Secondo me la forza è proprio quella di dare fiducia a tutti, in modo che lui possa applicare in questa settimana, ha potuto applicare quello che lui non vuol sentir parlare, turnover, comunque un ricambio di alcuni giocatori che sono tutti all'altezza. Tu togli qualcuno, però loro a livello di reparto sembra che non ne risentano mai, anche perché è importante, un campionato lungo, squalifiche, infortuni. Abbiamo visto, sembrava che senza Estevez non si potesse mai più giocare. Abbiamo vinto a Cremona, per dire, anche se è stata una partita complicata, per cui. E poi ti aggiungo questa cosa: l'anno scorso, cioè, non ho mai fatto questi calcoli qua, sono andato a vedermi la classifica all'ottava giornata dell'anno scorso della Serie B, c'era il Bari in testa con 18 punti e il Frosinone, che ha dominato la stagione, era a 15 punti, cioè aveva 5 punti meno di noi che adesso siamo in testa, cioè, così per darmi ancora un pochino più di speranza per l'obiettivo finale.
Eh sì, è stata fatta anche la domanda a Gianluca Di Chiara, che era partito molto forte l'anno scorso con la Reggina, poi era un pochino calato alla distanza, c'era il Brescia addirittura in testa dopo 5 giornate, quindi davvero una classifica che deve ancora un po' stabilire la sua gerarchia. Certo che i 20 punti del Parma fanno effetto, perché si tratta davvero di un bottino già importante a questo punto del campionato. E allora ti chiedo, Paolo De Gregorio, educatore del Centro Disabili Fondazione Sacra Famiglia Onlus, nonché grande amico di tutti noi, come vivi dalla Lombardia questa tua passione per il Parma?
Guarda, purtroppo poco prima del Covid non ho più potuto tornare a Tardini o andare anche in trasferta a seguire il Parma, ma è mio obiettivo farlo molto a breve. Vivo con trepidazione, perché a volte, anche stando al di fuori, purtroppo non potendo andare allo stadio, tra virgolette, passatemi il termine, ovviamente sportivamente parlando, si soffre anche davanti alla televisione, anche pensando. Io sono così, nel senso che comunque ho visto anche il Parma e seguito il Parma anche in momenti peggiori, per cui adesso me lo sto godendo veramente e ho questo atteggiamento che comunque mi sembra la squadra sempre all'altezza di poter rispondere alle aspettative quest'anno rispetto alle annate più recenti, e quindi ho delle buone sensazioni, però chiaramente un po' di scaramanzia non guasta, e non dico quali sensazioni.
E poi il tuo legame con Parma e il Parma è sottolineato anche dagli Scarrozzati, le ricordiamo in passato al fianco di campioni crociati come Lucarelli, Barai. Allora ti chiedo, quali sono i prossimi appuntamenti in programma tra spettacoli teatrali e non solo?
Certo, allora gli Scarrozzati hanno ripreso appunto la loro attività dopo i 3 anni di pandemia l'anno scorso con uno spettacolo che abbiamo fatto qui in provincia di Milano, però siamo sempre aperti a poterci muovere anche al di fuori. Quest'anno il 3 dicembre torneremo in scena con un nuovo spettacolo. Chiaramente quello che faccio con loro è quello di poter anche sensibilizzare un po' sulla disabilità, ma aggiungo anche una cosa, che io faccio teatro da 30 anni e l'anno scorso sono stato con la mia compagnia, che è l'Intesa, proprio al convito di Maria Luigia ad esibirci per ANMIC, sezione di Parma, per cui anche questo legame che ho personalmente con alcune persone di Parma, come Barbara Zaglio, che fa parte di ANMIC, ma come tanti di voi che sono stati in nostra compagnia in collegamenti così, e adesso non voglio dire tutti noi perché siete stati in tanti e non vorrei dimenticarmi qualcuno, però davvero è un ringraziamento e il legame che si consolida sempre di più anche attraverso questo tipo di iniziative, e spero che il 19 di novembre, credo ancora al convito di Maria Luigia, ci sia la possibilità di vedere qualcuno di voi per uno spettacolo di beneficenza, una commedia brillante.
Chiudiamo con un messaggio bellissimo di Monica, che dice: Paolo, un grande, non solo come tifoso. Quindi c'è il saluto di Monica a Paolo De Gregorio, che ringraziamo per essere stato con noi, e gli auguriamo buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie Paolo.
Grazie Marco, grazie a tutti i radioascoltatori, buona giornata.
Grazie a Paolo De Gregorio, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14, a Palla in Tribuna, qui in diretta a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.